ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Buona giornata, io sono Don Franco Scaramuncin e conduco oggi, sostituendo Do Albino, conduco la rubrica Il Vangelo. Ascoltiamo alcune letture della messa di domani della Chiesa Cattolica. E allora io leggo la prima lettura e poi il Vangelo. Stiamo vivendo e celebrando la 28ª domenica lungo l'anno. Allora, così per impostare un attimo il discorso, teniamo presente che nell'anno liturgico, che di solito va dalla fine novembre fino a fine novembre dell'anno successivo, noi abbiamo 53-54, diciamo, settimane, e ci sono dei tempi forti, per esempio l'Avvento, il Natale, poi la Quaresima con la Pasqua, poi la Pentecoste. Bene, allora questi sono i tempi che hanno dei Vangeli particolari, perché tengono presente della festa e del mistero che stiamo celebrando. Altre domeniche le chiamiamo lungo l'anno. Per esempio, questa è la 28ª, vuol dire che da novembre dell'anno scorso finora abbiamo vissuto 28 domeniche che non erano caratterizzate dentro a tempi particolari, tempi forti, chiamiamoli. Ecco, arriveremo alla 33ª domenica e poi ci sarà la festa di Cristo Re e poi si comincerà con l'Avvento, con la prima domenica, e saremo appunto o fine novembre o la prima domenica di dicembre. Bene, allora, questa è la 28ª. Noi stiamo leggendo quest'anno, e l'anno A, noi stiamo leggendo il Vangelo di Matteo. E ogni anno noi leggiamo tutto un Vangelo. Quest'anno Matteo, l'anno prossimo, che è l'anno B, leggeremo il Vangelo di Marco, e l'altro anno ancora leggeremo il Vangelo di Luca. Il Vangelo di Giovanni, che è San Giovanni, è pure un Vangelo, anche importantissimo, lo leggiamo invece dentro alle domeniche, alle feste, durante questi tre anni. Leggeremo un poco del Vangelo quest'anno di Giovanni, l'anno prossimo leggeremo un poco ancora del Vangelo di Giovanni e poi l'altro anno leggeremo ancora quello che rimane del Vangelo di Giovanni. Quindi in tre anni noi leggiamo non soltanto i tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca, ma leggeremo anche tutto il Vangelo di Giovanni. In più, nella prima lettura, vi ricordo che il Vangelo dà la linea, diciamo il tema. Ecco, oggi lo sentiremo, si parla di festa, si parla di matrimonio, si parla di nozze nel Vangelo, che è una simbologia chiaramente. Però chi ha, diciamo, organizzato le liturgie delle messe, no, ancora dopo il Concilio, quindi 70 anni fa, ha scelto la prima lettura tenendo presente del Vangelo, E il Vangelo, ripeto, noi stiamo leggendo il Vangelo di Matteo e ogni domenica adesso, specialmente queste domeniche lungo l'anno, leggiamo a pezzettini tutto il Vangelo di Matteo. E tenendo presente quello di cui sta parlando Matteo, si sceglie una lettura dell'Antico Testamento. Quest'oggi, per esempio, abbiamo una lettura dal libro di Isaia. Siamo verso 660-670 prima di Gesù Cristo. Ecco, quindi, ecco, anche se Isaia sono due o tre profeti che vanno sotto il nome di Isaia perché hanno un medesimo stile e hanno magari, ecco, vissuto situazioni analoghe, e quando hanno redatto, diciamo, un po' il canone della Bibbia, hanno messo insieme questi tre profeti. Il primo, ecco, che ha i primi capitoli fino al 45, è quello fondamentale. Bene, noi stiamo leggendo la lettura di Isaia al capitolo 25 e parla appunto di un pranzo, e adesso lo ascolteremo. Ecco, e quindi questo è un po' la premessa. Ecco, allora, non leggo di solito, a meno che non abbia tempo alla fine, il Salmo, e poi c'è una seconda lettura in realtà che io non leggo, ma in chiesa la leggiamo. La seconda lettura invece viene presa da San Paolo oppure da altri autori, può essere Pietro, può essere anche Giovanni, perché anche Giovanni ha delle lettere. E quindi noi in tre anni, diciamo, nella liturgia leggiamo praticamente tutte le pagine fondamentali dell'Antico Testamento e tutto il Nuovo Testamento, i Vangeli e anche le lettere degli Apostoli di San Paolo. Ecco, quindi a differenza di una volta prima del Concilio che non leggevamo praticamente niente, adesso abbiamo una prima lettura, un Salmo, i Salmi sono 150, ne leggiamo un pezzettino, ma casomai, poi una seconda lettura, un Vangelo e un'omelia. La parte fondamentale della Messa è costituita dalla parola di Dio, sperando che poi il celebrante, il sacerdote, sappia quello che dice e ci faccia sentire e ci faccia, ecco, vicini la parola di Dio e anche riesca ad attualizzarla, perché la difficoltà maggiore è quella di attualizzare la parola. Gesù, se ha parlato, non ha parlato soltanto per i suoi contemporanei di 2000 anni fa, ma quei Vangeli sono per noi oggi. Ecco, quindi non è tanto per ascoltare una parola che è passata o trapassata, no? È una parola che è attuale e vogliamo farla nostra. Allora, avevo iniziato qualche istante prima e adesso leggo dal libro del profeta Isaia, il capitolo 25. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli, la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, perché la mano del Signore si poserà su questo monte. Bene, allora magari una parola di per capirla un attimo, perché sono non solo una mentalità diversa in cui scrivono, diciamo, questi autori dell'Antico Testamento, ma è tutta una simbologia a cui, nella quale bisogna entrare. Gesù stesso usa la simbologia e la usavano, era la loro mentalità. Noi non la usiamo in realtà, perché noi parliamo, non usiamo simboli, non usiamo esempi, non usiamo parabole. È una mentalità diversa. Allora, provo a spiegare questa lettura. Allora, Isaia parla a nome di Dio, diciamo. Profeta vuol dire prima. Cioè, il profeta non è che sia là Dio che gli suggerisce all'orecchio quello che deve dire, ma i profeti in genere ce ne sono ancora oggi. Profeti non sono quelli del popolo ebreo di 2000 anni fa, che per 500-600 anni hanno svolto questo compito nel suo popolo per tenere viva la fede nel Messia e nella speranza di un futuro. Ma i profeti ci sono anche oggi, chiaramente. Penso a Don Milani, visto che ne parliamo. Don Milani è un profeta, anche il nostro Papa attuale è un profeta. Io credo che fosse un profeta anche Enzo Biagi, un giornalista. Credo che fosse un profeta Mandela. Credo che fosse un profeta, Martin Luther King, appunto, che come Mandela ha combattuto per finire l'apartheid del popolo nero, chiaramente. Penso a un Gandhi, non c'è dubbio. Penso anche a un Moro con Berlinguer, certamente, che hanno tentato un dialogo con destra e sinistra insieme. Ed certamente poteva essere la soluzione dei nostri problemi, perché erano due persone serie, profeti, nel senso che hanno fatto prima. E il profeta vede quello che sarebbe bene e magari che potrebbe anche avvenire, perché ha un'intelligenza, una sensibilità, il profeta, che gli fa capire. Penso a Montessori, tanto per capire, per l'educazione dei bambini. Magari dopo i profeti non sono mai accolti. Tutti i profeti dell'Antico Testamento sono morti, tutti quanti trucidati, martiri. E come pensiamo ai profeti? No, Martin Luther King è stato ammazzato, Gandhi è stato ammazzato, Mandela è stato 27 anni in prigione, Don Milani praticamente non l'hanno ascoltato e l'hanno distrutto. La Montessori ha dovuto andare all'estero per mettere in pratica le sue idee. Enzo Biagi l'hanno tolto dalla televisione perché si permetteva. In realtà era uno dei pochi giornalisti intelligenti. Ma è così. I profeti ci sono ancora, e tanti. Ce ne sono tanti. Penso anche a gruppi come i gruppi Sant'Igidio, anche Don Ciotti, che è ancora vivo. Sono profeti in realtà, perché anche Zanotelli. Penso a Monsignora Antonino Bello, che è vescovo di Molfetta, dei beati costruttori di pace. Sono profeti, hanno combattuto perché hanno visto in anticipo le realtà. Ma penso anche a associazioni tipo Greenpeace, no? Per la salvaguardia del sistema idrologico del pianeta, certamente sono profeti. Allora, il Signore preparerà. Il Signore degli eserciti, quando sentiamo il Signore degli eserciti, non vuol dire eserciti che vanno a fare la guerra. Il Signore degli eserciti vuol dire il Signore di tutte le cose. No, la terra con il suo esercito vuol dire con tutto ciò che ci sta dentro. Cioè, per il profeta, Dio, Yahweh, è il Signore di tutto. Questo vuol dire degli eserciti. Va bene, non c'entrano niente le armate militari o guerresche, no. E preparerà per tutti i popoli, non solo per il popolo ebreo, per tutti i popoli, su questo il monte è il monte su cui era costruito il Tempio di Gerusalemme. Allora, non era un monte, che non pensiamo all'Everest, è come i sette colli di Roma. No, dopo magari sono anche 10-12 i colli di Roma. No, anche il Vaticano è costruito su un colle, come tutti i grandi palazzi. Anche il Tempio di Gerusalemme era costruito su una piccola altura, diciamo, a vallamento. Bene, E quindi il monte rappresenta il tempio nel quale è presente Dio, perché c'era il tempio. Preparerà su questo monte un banchetto di grassi vivande. Allora, il parlare di grassi vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati, fa pensare a un grande pranzo, perché la gente era alla fame, la gente viveva con pane e cipolla, tanto per capirci, ecco, quando riuscivano a lavorare, perché non avevano soldi messi via. Il 99% della popolazione era poverissima, si moriva a 35 anni, 32, 35 anni, per insufficienza, diciamo, alimentare, e un po' alla volta, ecco, le malattie hanno il sopravvento sul fisico. Ecco, oggi si vive di più anche perché mangiamo meglio, chiaramente. E quindi il profeta fa presagire, no, prospetta un grande pranzo, ma con cibi che non avevano mai visto, tanto erano ricchi e raffinati. Dio, no, questo Signore degli eserciti, strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli, la coltre distesa su tutte le nazioni. Cioè, è come se le nazioni e i popoli fossero dentro una grande nebbia, non vedono bene quello che è il loro bene, quello che devono fare, no, devono capire, devono avere un po' di luce. Bene, questo Signore non solo darà da mangiare a sazietà, e poter mangiare a sazietà, teniamolo presente, vuol dire vita, vuol dire festa, vuol dire allegria, vuol dire, ecco, futuro per allora in particolare. Adesso se ci invitano a un pranzo di nozze, niente niente, che ci stiamo anche male, perché dopo certamente quel pranzo lo paghiamo con magari un altro giorno di malessere. Ma allora poter mangiare a sazietà poteva succedere soltanto se avevi un pranzo di nozze, se era un pranzo di nozze, diciamo, a questi livelli. Bene, questo Signore che ci imbandirà un pranzo, diciamo, senza fine, e riuscirà a darci quella luce di cui sentiamo bisogno, perché siamo come dentro a una nebbia che non ci fa capire bene dove ci dobbiamo muovere, quello che dobbiamo fare, bene, eliminerà la morte per sempre, questo Signore. La morte, quale morte parliamo? Non che non si muoia più fisicamente, ma per esempio la morte di fame, no? Non moriamo più di fame, non moriamo più in guerre, no? Quello che sta succedendo adesso, per esempio, in Ucraina o in Palestina e in tante altre parti del mondo dove si sta combattendo, non si muore più, ma si muore di vecchiaia. È diverso morire di vecchiaia che non morire per ferite o perché si è uccisi. Questo vuol dire: il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni volto, perché c'è una sofferenza terribile, una sofferenza che coinvolge noi e anche i nostri cari, e l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra. L'ignominia, perché è un popolo sconfitto, è un popolo che vive soggetto ad altri popoli, ad altre potenze, è un popolo che non ha orgoglio, è un popolo che non vede futuro. Ecco, farà scomparire l'ignominia del suo popolo. E allora si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse, finalmente è arrivato. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Perché la mano del Signore si è posata su questo monte, finalmente è arrivato. Allora il monte è, sì, il monte Sion, dove è costruito il Tempio, ma il monte è dove Dio si esprime. No, Gesù che va a pregare sul monte non era il monte in sé, non c'è nessun monte. In realtà sta a indicare simbolicamente che si sta pregando, come quando si dice vado in chiesa. In genere si va in chiesa per pregare, ecco, ma si dice vado in chiesa. E così quando nel Vangelo si parla di monte, si parla dell'incontro con Dio, e come appunto se Dio fosse presente. E quindi dice il Signore si poserà su questo monte, per dire verrà in mezzo a noi e noi avremo la sua presenza, ecco, da questo Dio. Saremo salvi, finalmente è arrivato, finalmente potremo mangiare, finalmente moriremo, non so, magari di vecchiaia e non per morte violenta. Questa è la prima lettura. Teniamo presente quell'immagine appunto del grande banchetto, che è un'immagine efficacissima. Allora, leggiamo il Vangelo, e questo perché si fosse messo in ascolto soltanto adesso, il Vangelo di oggi, domenica 28, ecco, del tempo ordinario dell'anno A. Allora, il Vangelo sempre, stiamo leggendo il Vangelo di Matteo tutto quest'anno, e siamo al capitolo 22. Un giorno Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, gli animali ingrassati sono stati uccisi, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i servi, li insultarono e alcuni li uccisero. Allora il re si indignò e mandò le sue truppe e fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, gli invitati non erano degni. Andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovavano, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò a un certo momento per vedere i commensali e scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, pochi eletti. Allora, il Vangelo che abbiamo ascoltato ha quell'immagine del pranzo di nozze. E devo fare una premessa, sia che abbiate ascoltato il Vangelo, ecco, in questa rubrica di Radio Cooperativa, sia che siate andati in chiesa, sono 5 o 6 domeniche che il Vangelo inizia con la prima riga così: Gesù, rivolto ai capi dei sacerdoti, gli anziani del popolo, no, racconta una parabola. Allora, il grande problema di Gesù, di tutti i 2 anni e mezzo, 3 anni della sua vita pubblica, è stato costituito dalle autorità religiose, dalle autorità, diciamo, che facevano capo al Tempio, i sacerdoti, gli scribi, che erano le persone che avevano studiato, quelli che sapevano scrivere, pensiamo ai rabbini, pensiamo coloro che facevano parte del Sinedrio, che erano le persone più in vista del popolo ebreo. Bene, tutti questi erano all'opposto di Gesù, perché questi continuavano a insegnare che per essere salvati bisogna osservare la legge, invece Gesù diceva che era Dio che salva, indipendentemente dal fatto che osserviamo o no la legge. Dicevano che bisognava osservare il sabato e andare al Tempio, e Gesù invece diceva che non era necessario andare al Tempio a fare sacrifici. È la nostra, l'onestà della nostra persona. No, gli altri dicevano no, che bisogna pulire le tazze, bisogna pulirsi le braccia prima di mettersi a tavola. E Gesù dice no, bisogna pulirsi dentro, bisogna pulirsi il cuore perché siamo pieni di rapine. No, gli altri dicevano di pagare magari le tasse al Tempio, e invece Gesù diceva no, c'è la gente che è poverissima, che non deve pagare niente, e anche quella che paga un centesimo, no, uno spicciolo, è già una cosa grandiosa per lei. Cioè, ribaltava totalmente quello che era l'insegnamento di questa autorità religiosa. E la gente faceva riferimento a questa autorità religiosa, naturalmente. Non potevano ascoltare Gesù. Chi era Gesù? Era un barbone di passaggio, veniva da Nazareth, aveva fatto il falegname. Chi era? Nessuno gli aveva dato autorità o l'approvazione per insegnare. Tanto è vero che i sacerdoti e gli anziani, no, cercano di mandarlo via dal Tempio, perché lui insegnava mentre non aveva autorità di farlo. No, non aveva il diploma come uno che va a scuola a insegnare. Deve avere un titolo di studio, deve essere approvato. Invece Gesù si permetteva di andare a insegnare anche in luoghi che erano soltanto per alcune categorie. E questo, no, per Gesù era un grosso problema, perché la gente, per credere a lui, a Gesù, no, doveva pensare che anche i capi, i loro capi, i loro responsabili religiosi erano sulla linea di Gesù. Come potevano credere a Gesù se i loro capi dicevano che Gesù è un impostore, è un ribelle, è un senza Dio, è uno che vuole farsi pubblicità o farsi strada, ma in realtà dice menzogne, è un imbonitore, è un ribelle, no, è un miscredente. No, come fa la gente? E quindi Gesù si trova davanti questo muro granitico dell'autorità religiosa che continua a creare ostacolo. E in queste ultime 5-6 domeniche noi abbiamo letto una serie di parabole, ricordo adesso, non le dico, quella dei due figli, quella dei lavoratori che vanno a lavorare a tutte le ore e così via. Beh, ma tutti iniziavano, no, con queste parole, no. Gesù, rivolto ai capi dei sacerdoti, agli anziani del popolo, gli scribi e i farisei, raccontò questa parabola. Ecco, allora, questa è la parabola, perché deve convincere queste autorità che quello che lui sta dicendo è vero, che lui viene da Dio. E adesso provo a spiegarvi la parabola. Allora, il re intanto è Dio, questo re qua è Dio, quindi mettiamolo chiaro. Le nozze del figlio, ecco, sono simbolo del regno di Dio, il figlio è Gesù. No, le nozze è il regno. Il regno è quello che Gesù è venuto a inaugurare. Il fatto che Gesù sia venuto a parlarci, stare insieme con noi, è come se Dio ci avesse preparato un grande pranzo a cui siamo tutti invitati. Tutti invitati. Ebrei e non ebrei, tutti. E questo pranzo è la nostra festa, la nostra gioia, è la nostra vita. Se perdiamo questo pranzo, viviamo sempre da pitocchi, da miserabili, da pieni di fame. Qua possiamo trovare, è Gesù stesso il regno, è Gesù il regno, e quello che Gesù dice e fa, e quanti aderiscono a Gesù costituiscono il regno di Dio. Anche noi facciamo parte del regno di Dio, quelli che credono, ma anche quelli che per sé non credono a Gesù, ma vivono i valori di Gesù, i valori umani della bontà, del perdono, dell'aiuto fraterno, della collaborazione, dell'amore alla famiglia, dell'onestà, della parola data. Ci sono molte più persone che, pur non battezzate, pur conoscendo Dio, pur non andando in chiesa, si comportano però con onestà, mettendo in pratica, vivendo, perché questo è la loro vita, una vita seria, degna, onesta, giusta. Bene, questi fanno parte del regno. È come se fossero invitati a un grande pranzo. Magari non lo sanno, ma sono dentro a questo pranzo. Gli invitati, appunto, sono tutti quanti, tutti, ebrei e non ebrei, tutti sono invitati. C'è una differenza però, perché ci sono stati i primi invitati. I primi invitati erano gli ebrei, cioè il popolo ebreo. Era quel popolo là il primo invitato a far parte del regno. E Gesù è là, è un ebreo Gesù, no? E faceva parte di questo popolo. E loro erano invitati. E loro invece rifiutano. non capiscono il valore di quel pranzo, non capiscono, non so se noi fossimo stati al posto dei farisei, degli scribi, dei capi del popolo, fossimo stati in grado di prestare fede a Gesù, anche se qualcuno l'ha fatto in realtà. Nicodemo, che va a trovare Gesù di notte, gli dice: noi sappiamo che tu vieni da Dio, per i miracoli che fai, per quello che dici, però non possiamo dirlo, perché se lo diciamo qua casca tutto quello che è il nostro apparato. Quindi noi dobbiamo tenere su i bigoli e quindi dobbiamo condannare te. Quindi qualcuno aveva capito, ma ecco, i primi invitati sono gli ebrei, i quali rifiutano il popolo suo, il popolo che doveva essere il popolo testimone di un regno nel mondo, di una missione, di una bontà, del messaggio di Gesù. Questo popolo si schernisce, dribbla la proposta di Dio e di Gesù. I servi, ecco, mandati a invitare sono i profeti, che ripeto, i profeti non sono soltanto quelli dell'Antico Testamento, ma ne abbiamo anche noi, anche adesso, anche i politici. Io credo che qualche politico butto là alla Bersani, ecco, che è certamente onesto, è certamente un profeta. Io credo che anche Gorbaciov, tanto per dire, per il suo popolo è stato un profeta, perché ha cercato di passare da un'economia a un'economia di mercato, perché altrimenti erano alla fame i russi. Lo sono ancora magari, ma bisognava che qualcuno li portasse fuori da quel tipo di economia di fame. Ecco, adesso Putin li riporta naturalmente allo zar, invece Gorbaciov aveva cercato di portare un po' democrazia. Probabilmente anche Mao Zedong, dando da mangiare a milioni e milioni di cinesi che erano alla fame 50 anni fa. Oggi mi auguro che i cinesi, ecco, possano mangiare tutti, ecco, perché non credo più che siano alla fame, mi auguro almeno, ecco. Ma è stato un grande cammino che è costato sudori e morte, come il passaggio, ecco, attraverso il deserto di Mosè. Ecco, grandi personaggi che abbiamo avuto, certamente, ecco, anche un Manzoni che scrive I Promessi Sposi, anche un Dante, no, che ci fa vedere, no, così con questa fantasia, no, magari un po' naturalmente così adulterata dalla spiritualità del tempo, ma ci dà uno scritto che ci aiuta a creare una cultura. Penso ai giornalisti, ho detto prima, probabilmente anche, ecco, prima ho accennato anche a Domilani e altri. Ecco, certamente ci sono ancora i profeti e non vengono quasi mai ascoltati. Penso a Cardinale Martini, non vengono mai ascoltati. Penso al Papa Luciani, non vengono mai ascoltati. Anzi, di solito non muoiono mai di morte naturale. Il pranzo di nozze era il segno massimo della festa al tempo di Gesù. Non c'era un esempio che potesse soddisfare meglio la gioia, la vita, la festa, la luce, la musica, l'armonia. Un pranzo di nozze di un re. Non c'era immagine maggiore. E Gesù la usa per indicare il regno nuovo che è venuto a inaugurare lui. Ecco, ed è il segno anche della salvezza. La salvezza non è andare in paradiso, la salvezza è vivere meglio qua, poter mangiare, per esempio, poter vivere in pace, per esempio, poter far conto che gli altri sono solidali con te, sapere che se hai bisogno di una mano te la danno una mano, sapere che puoi essere sicuro che non devi andare fuori armato perché ti vogliono ammassare un matto per la strada. Ecco, la salvezza è questo qua. Concretezza, andare a scuola e sapere che un insegnante ti vuole bene e ti aiuta a crescere, andare in ospedale, qualcuno che magari, ecco, ha coscienza e riesce a capire quello che hai e ti manda a casa guarito. Ecco, questa è salvezza, no? Quella del paradiso, no? E questa è la salvezza. E questo è il grande. Noi siamo come invitati continuamente a partecipare a questo pranzo. Poi in realtà sappiamo che i primi invitati, gli ebrei, rifiutano, infatti mettono in croce Gesù, rifiutano. E c'è quell'accenno a quel re che manda le sue truppe e uccide quei che hanno rifiutato il pranzo. In realtà Dio non ammazza gli ebrei. Matteo, quando scrive, è già venuto la fine di Gerusalemme. Matteo scrive verso 75, nel 70-71 Gerusalemme viene distrutta totalmente dai romani, da Tito e Vespasiano, e fanno un massacro che probabilmente è uno scherzo quello che stanno facendo adesso gli ebrei ai palestinesi. I romani, quando pestavano, li attaccavano tutti sulle piante mentre tornavano verso il mare, tutti gli ebrei che erano stati sconfitti. E quindi Matteo, quando scrive, già ha vissuto la fine di Gerusalemme. Quindi quella profezia di Gesù, no, che re manderà i suoi soldati e distruggerà la città di quei che hanno rifiutato, sono gli ebrei stessi. Ecco, ed è, diciamo, mette dentro al suo Vangelo quella profezia che è già avvenuta in realtà, la fine di Gerusalemme. Quindi non è Dio che voglia punire i suoi, no, è che il comportamento degli ebrei, che era da quasi 100 anni, dal tempo di Pompeo nel 60 a.C., che si ribellavano ai romani, e a un certo momento non ne possono più, e quando vengono distruggono tutto. E Gesù aveva detto, no, piangendo sul suo popolo, guardando la città, no, dice: quante volte non ho cercato di radunarti sotto le mie ali come una chioccia e tu non hai voluto. Gerusalemme, Gerusalemme, no, piangete sopra di voi e sopra i vostri figli. Gesù, perché probabilmente Gesù aveva fatto tanti accenni e tante attenzioni per salvare la sua città e il suo popolo, ma non l'hanno ascoltato. Ecco, questo, anche se il Vangelo in realtà è una trasmissione di una fede, non è tutto quello che Gesù ha detto. Gesù è molto più grande del Vangelo, ma certamente Gesù, anche dal punto di vista politico, sociale, aveva fatto dei discorsi, e nel Vangelo non sono riportati, ecco perché appunto non era questo l'intento dei Vangeli. I Vangeli volevano trasmettere un messaggio di fede, una comunità che cerca di comunicare la propria fede a un'altra comunità, che siamo noi. Ecco, poi quelle espressioni: andate per i crucichi delle strade, cioè i crucichi, no, non erano i crucichi, gli incroci, no, andate fino all'estremità delle strade, tutti, sono tutti chiamati, no, quindi non solo gli ebrei erano chiamati, vuol dire che entreranno in un secondo momento, dice San Paolo, ma invitate tutti, perché c'è posto per tutti, e la salvezza è per tutti, non è solo, mentre gli ebrei pensavano che fosse per loro la salvezza, in realtà la salvezza è per tutti, cattivi e buoni. Ecco, questa sottolineatura è importante, perché ti fa capire che non sono chiamati i buoni, no, cattivi e buoni, anzi prima i cattivi e poi i buoni, sono benvenuti tutti quanti, cattivi e buoni. Dio perdona sempre, salva tutti e salva sempre tutti, e questa sottolineatura è importante, e Dio salva gratis, cioè vuol dire che Dio salva non perché siamo buoni, ma si salva perché è padre, perché ci vuole bene, e volendoci bene ci salva, ci fa diventare buoni, volendoci bene. È come uno che ama riesce anche a coinvolgere la persona che è amata. Il problema difficile di questo Vangelo è la veste nuziale. Ecco, la veste nuziale. Io vorrei qua fermarmi e lasciare a voi un intervento. Infatti adesso non dico cos'è sta veste, no, perché dopo essere stato invitato questo personaggio, che era stato quasi costretto a entrare perché i servi dicono: noi abbiamo invitato tutti e la sala è piena, e poi il re si lamenta perché uno no, ma se l'avevano costretto a entrare così come era vestito, così come era stato, cosa vuol dire questa veste? Che senso ha? Qual è il senso di questa veste nuziale per cui non viene mandato all'inferno? No, viene cacciato fuori dal regno, perché quel pranzo è il regno di Dio, è la realtà che stiamo vivendo su questa terra, sperando appunto che cerchiamo di vivere anche l'immagine della salvezza. Fin tanto che c'è una guerra, fin tanto che c'è qualcuno che patisce la fame, se fin tanto che c'è qualcuno che è nella sofferenza, che sta male, che ha paura, che è dentro un regime di violenza, non è mai salvo quella persona là. Il regno di Dio non è mai realizzato per lui. Noi cerchiamo di esserci dentro, cerchiamo di vivere un po' in pace, cerchiamo di essere un po' tranquilli, sicuri. E il regno di Dio è questo, è bontà, è sicurezza, è salute, è poter mangiare, è poter avere sicurezza dalle persone vicine e così via. Allora, questo personaggio che non ha la veste nuziale, chi è? Perché viene mandato fuori dal regno? Cosa vuol dire allora questo segno qua? Che sembra una contraddizione in realtà. C'è la contraddizione di uno che viene invitato a entrare e poi viene mandato fuori. Cosa vuol dire? Ecco, io mi fermo qua e vorrei che qualcuno di voi, se sta ascoltandomi, magari due o tre persone, mi dessero una loro risposta. Non chiacchierate per niente, che non ho bisogno, nessuno ha bisogno di sentire chiacchiere per nulla, datemi questa risposta qua. La domanda è, che senso ha? Cosa vuol dire? Qual è il simbolismo di questa veste, di questo personaggio senza la veste da festa e che viene mandato fuori dal regno? Perché Gesù, Dio, dovrebbe escludere dal regno qualcuno? Cosa vuol dire? Ecco, mi fermo qua e mi auguro che magari sappiate dirmi una parola. Vorrei che mi deste una risposta perché servirebbe anche a me. Se poi magari abbiamo 5 minuti prima di finire, se ci sono tante telefonate, casomai cercherò di dare una risposta anch'io. Bene, allora apro le telefonate. Se qualcuno volesse darmi una risposta, spero che abbiate capito la domanda, anche se ci sono altri momenti difficili o qualche passo difficile di questo Vangelo che ho letto o della prima lettura, potete farla. Però io mi aspetto che mi diate una risposta su questa domanda. Che senso ha questo personaggio? Qual è il ruolo di questo personaggio? Il senso di queste parole di Gesù che manda via dal regno, lo manda fuori dal regno, questo che non ha la veste nuziale? Ecco, se qualcuno volesse magari darmi una risposta, ecco, questa è la domanda. Potete fare domande anche magari del Vangelo di oggi o inerente, ecco, al Vangelo o di quello che ho detto e non era chiaro e sono qua per spiegarlo. Però mi farebbe piacere e vi ringrazierei se mi deste una risposta su quella domanda che vi ho fatto. Allora, non so se il Salmo magari ci possa dare... Il telefono è sempre disponibile se qualcuno volesse chiamare 049 880 90 20. Ecco, se qualcuno volesse approfondire quello che ho detto, lo può trovare sul sito mio www.scarmoncin.org e trova magari queste riflessioni e anche altre, come ieri che ero qua in radio e lo sarò magari anche... venerdì prossimo magari in replica. E ecco, leggiamo il Salmo che fa da cassa di risonanza della prima lettura del Vangelo. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Pensiamo al pranzo di nozze. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per valle oscura, non ho alcun timore. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il vincastro è un tipo di legno che si usa per fare il bastone. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. qualche volta questa espressione, davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. I miei sono quelli, no, che ho dentro io, la mia cattiveria, il mio orgoglio, la mia stupidità, no? Mi ungi il capo di olio, perché quando uno veniva consacrato per qualche impegno importante, gli si versava sulla testa un corno d'olio di oliva. Sì. Sì, pronto?
Ah, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Saluto a tutti. Pietro da Montecchio.
Salve Pietro.
Ho sentito la sua spiegazione del Vangelo e chiedeva appunto se qualcuno ha qualcosa da dire. Ma io potrei fare un confronto con le prediche di una volta, di 50-60 anni fa. Allora, dicevano che quelli con la veste candida, con la veste a posto, sono quelli che sono in grazia di Dio. E quello che non ha la veste nuziale era in peccato mortale. Cioè, questa era, vi ricordo, le prediche di 50, 60 e 70 anni fa. Ecco, certo. Poi in questi anni invece la spiegazione è diventata un po' diversa. Cioè, sì. È diventata diversa. Non è più la grazia di Dio la comunione. Cioè, praticamente tutti gli altri hanno fatto la comunione dopo essersi confessati, solo uno ha fatto la comunione senza confessarsi. In questi mesi, in questi anni invece si dice che quello che non ha la veste nuziale è quello che non ha fatto del bene al prossimo. Cioè ha badato solo a se stesso, è stato un egoista, non ha aiutato i poveri, non ha dato da mangiare, da bere, agli assetati, non ha fatto del bene al prossimo. Ecco, non ha delle opere buone. Ecco. Però io vorrei fare un'altra domanda, perché adesso se uno vuole dare delle interpretazioni non la finiamo più. Cioè può essere adesso, fra 20 anni possono dire che quello che non ha la veste nuziale è quello che non so, provoca degli hackeraggi informatici, cioè crea dei danni comunitari alle aziende con dei virus nei computer. Potrebbe essere anche quella spiegazione lì, cioè potrebbe essere coloro che hanno le conoscenze tecnologiche e che creano dei virus nei computer, mentre gli altri si comportano bene e lo provocano. Adesso dicono, potrebbe essere una fantasia, una fantascienza.
Certo,
però
certo.
Potremmo moltiplicare le spiegazioni fra 20 anni, 30 anni, 50 anni all'infinito. Però io ho un'altra domanda da fare che mi inquieta sempre, mi ha sempre inquietato di questa pagina. Cioè il re, il principe, cos'è? Il padrone della sala che va a visitare, ed è inquietante questo, vede solo uno che non è a posto. Questo io vorrei sapere, perché è possibile che questa stanza, che adesso lei ha detto, è rivolta a tutti. Cioè ci sono 8 miliardi di persone, immaginiamo, 8 miliardi, e ce n'è uno di questi 8 miliardi che non è a posto. Ecco, c'è. Non perché,
cosa vorresti dire? No, ho capito bene. Cosa vorresti dire allora?
Cioè, mi sembra una roba quasi da cattiveria. Ecco,
capito.
Cioè, il padrone è cattivo che va a caccia a vedere. Adesso voglio vedere chi non è a posto, non ha le unghie tagliate, non ha le scarpe lucide. Cioè, ecco, questo che mi inquieta, ecco, tutto qua. Cioè, non sposterei tanto a dire chi ha meriti, chi li ha o non li ha. Ma questo tizio che va a caccia a vedere, adesso voglio vedere chi non è a posto, ecco. Questa mi ha sempre inquietato.
Certo. Ecco. Avresti anche tutti i motivi? Certo.
Perché?
Va bene. Grazie Pietro.
Grazie, buongiorno.
Grazie Pietro. A tutti. Grazie. Allora, sì, interessante. Ti ringrazio Pietro, perché hai portato, se non altro, un tuo parere, e non è del tutto peregrino. Allora, per quanto riguarda la grazia di cui si dicevano, è vero, una volta i preti, no, dicevano è la grazia di Dio che bisogna confessarsi prima di andare a mangiare, prima di entrare nel pranzo, andare a fare la comunione, bisogna confessarsi, bisogna essere in grazia di Dio. In realtà non è così. Siamo tutti in grazia di Dio sempre. Cosa vuol dire essere in grazia di Dio? Vuol dire essere dentro l'amore. Grazia vuol dire, viene dalla parola greca gratis, che vuol dire gratuito, Cioè Dio ama non perché ce lo meritiamo, non perché siamo buoni, non perché andiamo in chiesa, non perché preghiamo, non perché in realtà non abbiamo ancora ammassato nessuno e allora Dio ci vuole bene e perché facciamo opere buone. No, 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 no. Dio ci ama perché è padre, perché è come ogni padre vuole bene sia ai figli buoni, bravi e belli che sono in casa, sia ai figli che sono un po' squinternati, che possono essere ribelli o che sono anche magari diversamente abili, diciamo con handicap. Un padre buono vuole bene a tutti e dà una mano a tutti. Bene, questo è Dio. Quindi Dio ci ha già salvati. Teniamolo presente perché questo è Vangelo. Dio ci ha già salvato. È che noi viviamo come figli della serva, come i figli di quelli che vivono sotto il ponte. No, noi siamo figli di re e soltanto che viviamo come dei miserabili. E Gesù viene a inaugurare un pranzo, un regno. No. Dopo ci facciamo la guerra noi, ma siamo noi disgraziati che vogliamo farci la guerra. Ma ci dà tutte le indicazioni, se non vuole ridurci a dei robot toglierci la libertà. Ma lui ci dà tutte le indicazioni per non farci la guerra. Perdonati, dagli una mano piuttosto, no? Vedi un compromesso nel dialogo, come puoi trovare, se uno vuole prenderti la tunica, tu dagli anche il mantello, uno ti dà una sberla sulla faccia, beh, dagli anche l'altra, chiediti scusa, no, piuttosto di andare in tribunale, piuttosto di farsi una guerra, meglio, no, che cosa ci guadagnano Ucraina e Russia a farsi la guerra? Ma che cosa ci... Io ne parlerò fra 15 giorni, ne parlerò qua alla radio venerdì, e non questo prossimo, quell'altro, parlerò della guerra in Ucraina, come ieri ho parlato della guerra palestinese e ebraica, no? Cosa ci hanno da guadagnare? Anche quando vincono, in realtà hanno perso. Quindi Gesù ci dà delle indicazioni. Perdona, entra nel dialogo, dà una mano piuttosto. Chiedi scusa, tu se sei intelligente, sei tu che devi chiedere scusa. Lo stupido non chiede mai scusa. Il cretino, il superbo, quello che pensa di avere il potere, essere forte, non manderà mai scusa. Lo chiedi tu se sei più intelligente. È tutto un altro criterio di impostare una vita e un rapporto umano. Bene, non è questione di grazia di Dio, ripeto. No, perché siamo sempre tutti in grazia, confessati. In realtà non è perché andiamo a confessarci che Dio ci perdona. Dio ci ha già perdonati prima, se anche andiamo a confessarci. E poi non aveva fatto la confessione Gesù perché andassimo a fare la comunione. No, sono bestemmie che abbiamo portato avanti noi preti, ma in realtà Dio ha fatto la confessione per quelli che uscivano. Ecco, per questo qua che va fuori dalla comunità, viene messo fuori dal pranzo di nozze. Questo per rientrare bisogna che confessi il suo peccato alla comunità per rientrare. Come un figlio che si comportasse male in famiglia o anche il papà, io ne conosco alcuni, no, che si comporta male, tradisce la famiglia sua, la moglie, no, se ne va fuori, per conto suo, se vuole rientrare deve chiedere scusa. Non entra così e si mette a mangiare come prima, no? Chiedi scusa ai figli, alla moglie, se ti vuoi metterti ancora a tavola con noi, no? E bisogna vedere se ti perdonano. Questo era il motivo della confessione. E non era per le buone donne, le buone vecchiette, i bambini della prima comunione. La confessione era per tutti quei delinquenti che abbiamo in giro per il mondo, cristiani, cattolici, che magari vanno anche in chiesa, hanno il crocifisso davanti, possono essere mafiosi, fanno leggi contro la povera gente, tengono in scacco quartieri interi, no, decidono la morte di persone o addirittura dichiarano una guerra e magari si sentono cristiani. Quelli devono chiedere perdono. Quelli devono chiedere perdono e confessarsi, non le vecchiette e i bambini di prima comunione. Gesù ha fatto la confessione per questi, perché con certi gesti della vita, qualcuno che nega addirittura l'evidenza, scrivono articoli contro l'evidenza, no, e informano e creano concetti sbagliati nella gente, e in realtà questi sono colpevoli, e se sono cristiani e vogliono far Pasqua, tanto per dire, No, devono confessarsi, ma non andare al santo e dire ho saltato le preghiere. No, no, devono cambiare vita, cambiare sistema. Penso a un politico, penso a uno che guadagna 3, 4, 5 milioni, 10, 200 milioni all'anno. E magari l'operaio suo prende neanche 1000 euro. Questi sono i grandi peccati dell'umanità. Ne ho parlato qua di troppo ricchi. Ce ne sono anche in Italia troppo ricchi. Ce ne sono in Africa dove c'è la fame troppo ricchi. E se ne frega per niente della sua gente, del popolo che sta morendo di fame. Questi che vivono queste realtà sono i colpevoli della miseria del mondo. E devono, se sono cristiani, se fanno parte di una comunità cristiana, devono confessarsi per entrare. Non basta, non serve niente andare a messa e fare la comunione se sei dentro a questa realtà. Devi chiedere perdono, cambiare sistema e poi puoi rientrare. Non so se mi sono spiegato. Per quanto invece riguarda altre proposte che fa, per esempio Pietro dice, ma potrebbe essere uno che fa danni un domani nei sistemi informatici e fa danno a tutta una comunità. E ci siamo vicini in realtà, Pietro. In realtà, che senso ha questo qua che viene mandato fuori? Certamente è uno che non vive dentro la comunità, pur essendo dentro. Non so se è chiaro. Uno potrebbe essere dentro una piazza piena di gente, dentro una chiesa piena di gente, dentro uno stadio pieno di gente e sentirsi solo. E a volte lo siamo soli, anche se siamo circondati da persone. Bene, questo qua che viene invitato dentro una comunità, dentro un regno, dentro un pranzo e si comporta come fosse da solo, indifferente agli altri, no. È chiaro che è come se non avesse la veste nuziale. Tu non stai partecipando. No, sei qua. No, era l'ebreo. Era l'ebreo. È il fariseo che era convinto perché sono nato ebreo, sono un circonciso, io sono già a posto. No, dice Gesù, non basta avere essere dentro, no, al popolo ebreo. No, in realtà Dio ti ha già scartato, anzi sei tu che ti sei scartato, sei tu che ti sei scomunicato, sei andato fuori dalla comunità. Scusate perché a volte parlo troppo e devo chiedere scusa. Apro appunto il telefono se qualcuno volesse chiamare. Sì, pronto?
Ciao Don Franco, sono Wanda e telefono da Mestre.
Salve Wanda.
Allora, ieri ti ho ascoltato, è stata interessantissima.
Grazie, Wanda.
La trasmissione che hai tenuto, hai fatto un po' di storia della Bibbia e hai fatto un po' di storia recente. Quindi sei stato in grandissima a coniugare le due cose. Io no. Non ti parlo della veste perché...
A me interesserebbe invece, Wanda, a me interesserebbe che tu mi dassi, perché hai io credo che tu abbia un'esperienza e mi interesserebbe una tua risposta, se ce l'hai.
Ma... Allora, secondo me siamo tutti uguali e tutti uno diverso dall'altro. La veste che uno indossa non è una veste eterna, cioè noi possiamo usare questa veste e altre vesti, perché secondo me, sai, io ho 80 anni, come più o meno so che hai detto.
Certo.
Allora io ho indossato tante vesti, quindi non mi riconoscerai in una veste sola. Cioè, tu hai portato degli esempi, però hai anche parlato della confessione. Io quando ero bambina, che a casa mia la marmellata non c'era, però pur di raccontare qualcosa al prete che mi stava confessando, parlavo magari anche di aver rubato la marmellata che non ho mai rubato, che
sì,
non
sì,
ho mai avuto.
Ma era di tutti così, sai, Panda, era di tutti.
Ecco. E quindi io sono felicissima quando ti sento, perché so che siamo un po' nella stessa lunghezza d'onda.
Quel buon senso, capisci che era vero quello che pensavi anche tu, no?
Certo, ma infatti io ho detto tante volte, Albino, che non mi sono mai riconosciuto, cioè quando ho avuto l'età della ragione non mi riconoscevo su quello che ci veniva raccontato. Perché, per esempio, io ho sempre, siccome sono nata a San Giobbe, e la storia di Giobbe mi ha sempre turbato, perché nonostante che Dio abbia fatto questa guerra con il diavolo, come ci veniva raccontata, e poi ha dato di nuovo le pecore, ha dato di nuovo i figli, ha dato di nuovo tutto a Giobbe, a San Giobbe, ma quelli che sono morti, quelli che non c'entravano per niente, la moglie, i figli, tutta la sofferenza, ma quella è passata sopra altri esseri umani. E quindi io questa storia non la condivido, non la conosco, non la sento una storia degna di essere raccontata da un Dio che tutto vede, tutto perdona. E quindi le nostre vesti, io la vedo così, forse ho una visione sbagliata sia della religione che di quello che oggi tu hai raccontato, però non possiamo essere definiti dentro una sola veste, perché anche il cattivo può avere un attimo di bontà, anche quello che non fa parte della società per un attimo può sentirsi socievole. Ecco, io la vedo così.
Grazie.
Perché ho indossato tante vesti. Io ho la veste della mamma, ho la veste della nonna, ho la veste dell'ex moglie, perché mio marito purtroppo. Quindi come faccio a definirmi e come faccio a definire gli altri dentro una sola veste? Comunque ti ringrazio tantissimo, Don Franco. Sei una persona veramente degna di un nome importante. Ciao, ti
grazie,
ringrazio.
Grazie, Wanda. Grazie. Allora, visto che ha accennato a Giobbe ed è motivo di turbamento questo Giobbe, lo dico anche agli altri, perché sì, la Bibbia può creare grossi problemi non conoscendola. Allora, il libro di Giobbe è un libro dell'Antico Testamento, è anche un libro piuttosto lungo, ed è un libro che bisogna conoscere, perché sennò ti mette veramente in difficoltà, come sentite sempre in difficoltà la Wanda. Allora, il libro di Giobbe non è un libro storico, il personaggio non è un personaggio vissuto veramente, è la risposta del problema del dolore. No, allora, perché chi sta scrivendo è un ebreo con la mentalità ebraica, no? Anche noi ci poniamo le domande, e quando ci poniamo delle domande, da dove viene l'uomo? No, perché il dolore? Perché dovrei soffrire? Cosa ha fatto di male quel bambino? No, che muore. Perché tutta quella sofferenza adesso nella guerra? Ma cosa capiscono quella gente là? No, ci facciamo anche noi delle domande. Il problema del dolore è un problema, diciamo, mondiale. Tutti passano attraverso il dolore. Tutti si domandano perché io devo soffrire, perché una mamma di 36 anni deve morire di tumore e appena partorito un bambino, e quel bambino ha bisogno di... Perché? Perché? No, questi perché era un assillo anche del pio ebreo, dell'ebreo religioso, che si chiedeva: ma come, se Dio è padre, com'è possibile che succeda queste cose? E allora, com'è la loro mentalità, pensano a costruire una storia, come la storia anche di Adamo ed Eva. Sono tutte storie come quella di oggi del pranzo. Non c'è nessun pranzo in realtà vero, ma il pranzo è un simbolo. La storia di Giobbe è un simbolo, lo simbolo di un uomo che ha fortuna, ha fatta bene, e la loro al tempo 600-700 anni in cui si pone la storia qua di Giobbe, che è un personaggio, diciamo, di fantasia, non è reale, è un personaggio di fantasia creata apposta per dare una risposta al dolore umano. Allora, e il libro lo dà in realtà, basta saperlo leggere. Allora, questo Giobbe è molto ricco, perché ha migliaia di capi di bestiame, ha 10 figli, ha una moglie, ha case, è contento, gli va tutto bene. A un certo momento, dice la Bibbia, no, il diavolo dice a Dio: sì, ma è così, è un uomo buono, bravo, perché gli va tutto bene, ma prova a toccarlo In realtà non è il diavolo quello che pensiamo noi, no. Il diavolo è quello che noi chiamiamo fare la parte del diavolo, del giudice in un tribunale c'è la parte del... Il diavolo era un ispettore che nelle società, diciamo, del tempo, no, della rabbia, di quella zona là, il satrapo, aveva nelle varie zone, nei vari, diciamo, territori, aveva e mandava degli ispettori. Questi ispettori erano il diavolo, cioè erano quelli che guardavano, magari tacevano, e poi andavano a riferire al sovrano, al satrapo, la situazione, se magari il governatore locale si comportava male o com'era. Questo era chiamato il diavolo. Non c'entra niente il diavolo che conosciamo noi e che magari abbiamo l'immagine che ci viene dal Medioevo o dalla Divina Commedia di Davide, di Dante. No, non esiste neanche il diavolo, esiste solo Dio, non esiste neanche il diavolo. Allora, questo autore sacro che scrive il libro, che non sappiamo che sia, ma non è importante, dice che questo Giobbe viene sottoposto, così anche dalla vita, a un cambiamento di vita. Perde i figli, perde il bestiame, no, perde la moglie, perde perfino la salute. A un certo momento, cambiando le cose, dovrebbe ribellarsi a Dio. Prima ringraziava Dio, lo pregava, adesso cosa fa? Adesso continua a ringraziarlo, perché dice: Dio mi ha dato e mi ha sempre dato, io l'ho sempre ringraziato. Adesso Dio mi ha dato e mi ha tolto quello che mi aveva dato, sia sempre ringraziato il Signore. E lui continua a ringraziare il Signore. Se non che, mentre è là, sulle tamaio, che si gratta le piaghe, questo Giobbe, vengono gli amici e gli dicono: sì, ma se tu sei messo male così, se le cose, hai perso tutti i tuoi averi, i figli, la moglie, hai perso perfino la salute, vuol dire che hai combinato qualcosa nella vita. E lui dice: no, non mi pare, ho sempre cercato di comportarmi onestamente. Sì, ma questi amici che vengono a trovarlo, no, sono 4-5 amici, no, continuano con questa solfa, e il libro in realtà è un po' pesante in questa parte. No. Continua a dirgli: sì, no, ma tu hai colpe tue, o magari i tuoi figli, ecco, magari hai colpe nascoste, magari non hai voluto dirle, però tu hai delle colpe e Dio ti ha punito. Perché si era convinti a quel tempo, diciamo 600-700 anni prima di Gesù, ma l'abbiamo anche noi questo concetto ancora, anche se abbiamo il Vangelo di Gesù, che quando le cose vanno male, o abbiamo un figlio che ha un handicap, o abbiamo fanno mali affari, o abbiamo una malattia, che Dio ci voglia punire. In realtà Dio non punisce nessuno, è che la natura ha dei limiti, la natura in sé, non siamo perfetti, quindi ci sono delle queste situazioni, ecco, di deficienza. Bene, e lui continua a dire di no, anche se a un certo momento perde la pazienza e dice: magari non fossi mai nato, no, perché non so in grado di capire, e chiama addirittura Dio a giustificare il suo comportamento. Come, prima mi fai ricco, contento, e adesso mi togli tutto, perché succede questo? Cosa ho fatto di male? E chiama Dio come davanti a un tribunale, Giobbe. No, non ne può più dalla sofferenza, poveretto. Bene, a un certo momento viene un amico e gli dice: beh, ma guarda che la sofferenza... Allora stiamo ascoltando uno che è l'autore del libro, cioè l'autore del libro cerca di darci una risposta al perché del dolore, perché è sempre questo il concetto, non è tanto Giobbe importante. Giobbe è un tramite per farci capire il concetto. Allora questo amico dice: ma il dolore ha dei risvolti positivi, non è tutto negativo il dolore. Per esempio, se uno ha mal di testa, sta male, vuol dire che c'è qualcosa che non va nell'organismo e magari deve ricorrere a delle medicine dal dottore, no? Magari quel mal di testa era provvidenziale, per fortuna che aveva mal di testa, per fortuna che ha sentito male, e allora ha provveduto con qualche farmaco. Il dolore poi è anche, crea solidarietà, perché quando uno sta male, un popolo sta male, tutti concorrono a dare una mano. Magari capita un'alluvione, un terremoto in un paese e magari tutti concorrono a aiutarli. Quando c'è stata l'alluvione a Firenze oppure in Romagna, no, tanti sono andati a dare una mano. Ecco, crea solidarietà il dolore e magari fa dimenticare anche tanti torti. Il dolore crea solidarietà. Sì, la sofferenza, certo. E magari anche se il vicino di casa con il quale sei in rottura magari ha bisogno di una mano per andare in ospedale o per chiamare il dottore, non so, per portarlo in qualche parte, magari dimentichi i torti e lo carichi in macchina e lo porti dove ha bisogno. No, il dolore fa dimenticare le offese e crea solidarietà. Il dolore, per esempio, dice no, fa anche cercare le soluzioni. Ecco, magari il dolore, la sofferenza, i limiti ci fa cercare le risposte. Per cui arriviamo al progresso. Il progresso l'abbiamo, siamo arrivati all'energia atomica, al computer, siamo arrivati anche alla medicina, perché l'uomo ha cercato di approfondire i suoi limiti ed è arrivato magari a soluzioni importanti. Il dolore è stato un motivo per cercare la risposta a dei limiti che abbiamo. Quindi acquisisce l'intelligenza e anche le scoperte. Non so, il dolore ci fa entrare, diciamo, meglio nella situazione dell'altro che sta soffrendo, perché altrimenti se tu non vedi mai non soffrire, anche se tu non soffri, ma magari se tu soffri capisci il dolore anche dell'altro, perché sennò non riesci neanche a capire il dolore dell'altro. Magari il dolore ti aiuta a tenerti anche un po' umile. Perché se stessimo sempre bene, tutto bello, tutto valido, tutto a posto, no, noi ci sentiremo come in paradiso e invece in realtà siamo in questa realtà qua e magari il dolore ci fa toccare con mano i nostri limiti, anche per tenerci calmi, tenerci così umili. Umili, siamo creature e abbiamo tanti limiti. Ecco, e magari il dolore ci fa capire che anche quelli che sono importanti, magari chissà quanti dolori, quanti problemi hanno, ti fanno capire un po' l'animo delle persone vicine o delle persone che pensiamo che siano i fortunati e invece magari hanno perso un figlio, magari hanno problemi di salute o altri che noi neanche... il dolore ci fa comunque tenere umili, perché ci fa capire che non siamo padri eterni, non siamo Dio, abbiamo dei limiti e il dolore ce lo fa capire. E questo è bene per tenerci umili, sennò noi saremo dei padri eterni tutti quanti. E il dolore ci fa capire, per esempio, che qua non è la nostra patria. Ci deve essere, se noi abbiamo il concetto della felicità, del bene, del benessere, della gioia, vuol dire che ci deve essere in qualche parte questa gioia, questo benessere, questa felicità. Se qua stiamo male... E io ho il desiderio di stare bene, di essere contento, ma non oggi soltanto, ma sempre, completamente. Io ho il desiderio di una felicità totale. E questa felicità totale non c'è in natura. Non c'è in natura. Eppure io ho questa aspirazione alla felicità totale. Allora, se ho questa aspirazione a una felicità totale e non esiste in natura, ci domando, ma dov'è? Com'è che io sono attratto a qualcosa che non esiste? Allora vuol dire che magari questa felicità esiste da qualche parte. E per noi cristiani è Dio. E la felicità è Dio. La luce è Dio. L'amore è Dio. La musica, la gioia, l'armonia, il calore umano è Dio. E quindi questa sofferenza ci fa capire che noi abbiamo bisogno della felicità che è Dio. Cioè, dice questo amico, no, che sta parlando con Giobbe, la sofferenza... In realtà ha tanti aspetti che possiamo chiamare positivi, pur essendo negativa per sé la sofferenza. Nessuno soffre, neanche Gesù Cristo non ha voluto soffrire e non voleva soffrire. Ecco, l'abbiamo messo noi in quella situazione. Va bene. Alla fine Dio si presenta a Giobbe. Ecco perché è tutta una storia fantastica. No, Wanda, no, non c'è niente di vero, ma è tutta una fantasia, una costruzione drammatica, come un film che costruisce questo autore sacro per farci capire che il dolore ha un senso, che il dolore fa parte della vita, che ha tanti aspetti positivi. Dio si presenta a Giobbe e dice: ehi Giobbe, perché dovrei giustificarmi con te di quello che stai soffrendo? No. Eri con me, ho chiesto consiglio a te quando ho creato il mondo. E Giobbe dice: no. E quando ho diviso la terra dei mari, no, ho messo ognuno al suo posto, ho chiesto a te come fare i disegni. No, dice Giobbe. E quando ho creato gli animali, le piante, ho chiesto a te, magari, no, come fare. E Giobbe si sente umiliato, dice: Signore, perdonami, ho detto parole in più, ecco, ma avevo una sofferenza terribile. E Dio, no, che lo ama comunque, lo perdona e gli dà ancora altra felicità, un'altra moglie, altri figli e così via. In realtà non c'è niente di vero, no, ti fa capire tutto il libro, che è anche un bel libro, soltanto che ha quella parte quando vengono gli amici a insistere che è il dolore è segno di un castigo di Dio. In realtà non è vero, ecco, questo è importante, non è vero, ecco, e il dolore ha delle motivazioni anche positive. Allora, il libro, ecco, è questo che vuole farti capire, non c'è niente di vero. Dio in realtà non mette alla prova nessuno, è la vita, è la natura umana che ha dei limiti. Ecco, e l'autore sacro che vuole darci una risposta per quanto riguarda la realtà umana che viviamo tutti, perché il dolore è un'esperienza che tutti facciamo, questo ha un senso. Ecco, e l'autore sacro ce lo fa capire attraverso una costruzione che è piuttosto lunga, Giobbe, che è un personaggio non reale ma della fantasia, per darci questa indicazione. Ecco, è questo che volevo dire. Chiedo scusa ancora per la per aver tenuto il microfono troppo tempo. Se torniamo adesso, il telefono è aperto. Se torniamo alla veste nuziale, ecco, interesserebbe a me ancora, abbiamo una decina di minuti, interesserebbe se qualcuno, adesso per esempio Van diceva: ma io non so che veste ho, la veste della mamma, ho veste della sposa, ho la veste della nonna, ho tante vesti. Sì, può essere, ma la veste per cui, no, questo viene mandato fuori è qualcosa che manca, cioè questo qua, ecco, così come la vedo io, ma vorrei che qualcuno mi desse una risposta, come ha cercato anche Pietro di darmi una risposta. No, e probabilmente è la persona che entra in una realtà, no, è un pranzo, che è una comunità, è un regno di Dio, è una famiglia, e si comporta come se non fosse dentro. Si comporta come se fosse da solo, come se quello che succede attorno non lo riguardasse. Siamo in quella stessa immagine dei talenti. No, dice alla fine quel padrone che è Dio sempre: prendetegli la moneta a quello che ne aveva una e che non ha saputo fruttificarla, e data a chi ne ha 10. E allora gli altri dicono: ma ne ha già 10, perché dovresti dargli a quello che ne ha 10? Perché a chi ha sarà dato, e a chi non ha sarà tolto da quello che ha. Che non è, diciamo, l'economia, la provvidenza, il messaggio del Vangelo di Gesù. No, nel Vangelo di Gesù a chi non ha cerchiamo di dare qualche cosa. In realtà la chiave di lettura che ci fa capire allora quella maniera di comportarsi di Dio è che siamo dentro una comunità, siamo dentro una famiglia, siamo dentro a delle persone che devono collaborare insieme. E ora uno che è più disponibile a collaborare, a mettere a disposizione e a far fruttificare i suoi doni con gli altri, aiutiamolo in modo che possa anche dare di più. E se uno in realtà è gretto o è stupido o è invidioso e geloso dei suoi doni, è inutile aiutarlo perché quello non ti darà mai una mano, lasciamolo nel suo brodo. Ecco, chi invece è disponibile, questo va aiutato, perché questo, se ha 10 ti dà anche 11, ti dà 12, e quello che magari non riesce a essere aperto, chi ha, è la questione della veste. Questo qua, dentro il pranzo, si comportava come se non fosse a pranzo, come se non fosse dentro una comunità, come se non fosse dentro una festa. Viveva per conto suo, viveva come un Robinson Crusoe sull'isola, no, perduta. Ecco, era questo probabilmente la situazione. E quindi tanto fa che tu sei già fuori. Non è che ora cacciato fuori, sei già fuori, perché ti comporti come se non fossi qua. Ecco, e per questo viene studiata una cosa. Per far parte del regno, ecco, non occorre essere buoni, no, anche i cattivi sono entrati, però ti si domanda, cerca di renderti conto che fai parte di una realtà nuova, che è il regno, fai parte di un pranzo, sei dentro a una situazione di salvezza, sei insieme con tante altre persone, tieni presente che ci sono queste persone. Quindi il peccato di questo è un peccato di mancanza di attenzione agli altri. Ecco, Pietro diceva che magari è anche questione di mezzi mediatici. Può essere, no. Se siamo tutti in rete, siamo tutti gli uni dipendenti dagli altri, quello che fa da solo o addirittura mette in difficoltà gli altri perché non aiuta, no, a capirsi, e nei mezzi mediatici c'è sempre qualcuno che ne sa di più, magari potrebbe aiutare. Ecco, questo aiuto fraterno che ci si dà gli uni gli altri è una maniera per avere la veste nuziale di cui abbiamo bisogno. Ecco, non possiamo fare, ripeto, i Robinson Crusoe o Crusoe in un'isola sperduta. Non siamo in un'isola sperduta. Nessuno è un'isola, ma tutti siamo coinvolti gli uni gli altri, e tutti fanno parte di un regno, perché nel momento stesso che mettiamo in pratica le virtù umane, noi mettiamo in pratica il Vangelo. Non c'è dubbio che le notizie che vengono dai giornali interessano di più del Vangelo. In realtà il guaio che stiamo vivendo nella realtà sociale è che non tanto conosciamo poco il Vangelo, ma non lo mettiamo in pratica, ed è questo che crea tutto quello che stiamo vivendo, no, di poco positivo, sia in Italia e all'estero, con le guerre, con questi odi, queste rivalità. E pensiamo, è sempre il solito peccato originale che viviamo, cioè pensiamo di arrangiarci senza Dio, di poter fare anche senza Dio, e quindi pensiamo di risolvere noi i problemi del mondo, sappiamo noi come fare, no? Mi disturbano, io li faccio la guerra, so io come aiutare, no, le categorie povere, ecco, faccio la legge io, e magari la legge non aiuta affatto a risolvere i problemi. Ecco, il peccato originale è proprio questo, cioè pensare di fare senza Dio. No, ci chiede magari la pace e noi ci facciamo la guerra, magari ci chiede di collaborare e noi siamo egoisti, ci chiede di magari fare dei passaggi di compromessi per poter vivere, e noi in realtà preferiamo dimostrare i muscoli, mostrare i muscoli, è quello che stiamo facendo. È sempre il solito peccato originale, cioè che non è per sé un peccato in sé, ma adesso, se ci comportiamo così, questo è il nostro guaio. Il nostro guaio è comportarci in questa maniera, cioè pensare di essere in grado di risolvere, perché noi sappiamo come risolvere, come quel mio amico che mi diceva, io saprei come risolvere i problemi dell'Africa. Cioè, se vuoi altro che risolvere i problemi dell'Africa pensando che l'Africa sia come tua famiglia o il tuo paese. Ecco. Sì, abbiamo... Pronto?
L'ultima telefonata, scusami. Io sono sempre quello dell'ultimo. Buongiorno,
sì, bravo. Guarda che hai manco di un minuto. Prova.
Perché? Ma io devo solo ringraziarla, perché è l'unico programma evidentemente equilibrato dove il piacere di essere cristiano, diciamo, predomina di quello che potrebbe essere la bandierina partiritica.
Anche a me fa piacere essere cristiano. Sì, è vero, Roberto? Vero.
Questa qua, mentre diciamo abbiamo i nemici del... Abbiamo i nemici in Italia, è più facile essere nemico che essere amico.
Ah,
no?
Sì, sì.
E tra l'altro spesso volentieri anche nel suo programma, che reputo l'unico che effettivamente abbia, diciamo, coerenza, no? Che lascia parlare tutti quanti, senza avere, diciamo, poi l'atto di replica, no? Perché poi c'è l'atto di replica, è rispettoso, diciamo, della persona cristiana, quando dico cristiano non dico cattolico, cristiano.
Cristiana e anche non cristiana, Roberto?
Cristiana, cioè...
Anche non cristiana.
Cristiana.
Perché, cioè, le persone sono tutte importanti, Roberto, perché le persone sono tutte importanti.
Esattamente, invece la bandierina, no, domina, e quindi...
Non criticare adesso, Roberto, non criticare adesso. No, le persone sono tutte importanti. Grazie comunque, benissimo. Roberto, devo chiudere perché ho l'altra persona che mi sta aspettando.
La trasformazione delle persone a secondo le esigenze. Arrivederci, grazie.
Ciao.
Buona giornata.
Buona giornata a tutti. Auguro un buon sabato, una buona domenica e una buona settimana. Che il Signore ci aiuti e ci aiuta certamente.